redigio.it e la storia continua. Dialoghi sui rischi dell'esistenza, la medicina. Vivere nell'antichità e nel Medioevo voleva dire vivere in una società molto dura, dove i diritti individuali erano pochi e dipendevano spesso dalla benevolenza del potere e del potere di turno, e dove la mobilità sociale, cioè la possibilità di modificare la propria condizione di origine a salire e salire di livello, era molto scarsa. C'era però un aspetto importante che livellava tutti, poveri e ricchi, nobili e miserabili: l'assenza di cure mediche. Di fronte alla malattia tutti erano uguali, perché non esistevano farmaci efficaci né vere terapie per le infezioni e neppure anestesie contro il dolore. È vero che i nobili e i ricchi potevano valersi dei medici, ma le conoscenze effettivamente valide erano così scarse che la differenza tra averli e non averli era minima. Lo sviluppo della medicina era anche frenato da una mancanza di conoscenze teoriche. Si sapeva molto poco su cosa c'era all'interno del corpo umano. E sostanzialmente si potrebbe dire che in passato la pratica è stata sempre meglio della teoria. La nascita della medicina occidentale si fa risalire di solito a un medico greco, Galeno, che però era vissuto già al tempo dell'impero romano, anzi, era il medico personale dell'imperatore Marco Aurelio. Galeno, dal punto di vista della chirurgia, era già abbastanza esperto. Sapeva fare l'operazione della cataratta, sapeva fare la trapanazione del cranio e aveva delle conoscenze pratiche che ricavava tra l'altro dalla vivisezione. Ha poi voluto costruirsi una sua teoria su come funziona il corpo umano e ha influenzato la medicina occidentale fino a tempi molto recenti. Purtroppo era una teoria completamente inventata. Si basava sull'idea che nel nostro corpo ci sono degli umori che a volte possono essere in eccesso, e il più importante di questi umori è il sangue. Galeno non conosceva la circolazione sanguigna, quindi si è immaginato che in certi casi il corpo producesse troppo sangue, provocando le malattie, e che per guarire occorresse togliere il sangue in eccesso. E proprio per questo il salasso è rimasto per tanto tempo, fino all'Ottocento e anche oltre, in certi paesi, il rimedio principale. Si trattava di togliere il male dal corpo attraverso sanguinamenti controllati. Sì, era il rimedio preferito, anche se in realtà oggi sappiamo che la maggior parte dei casi questo rimedio ammazzava il malato. Però c'era l'idea, comunque, che le malattie derivassero da un eccesso di qualche umore. Se non da sangue, era la bile. Curare quindi significava svuotare il corpo, e quindi oltre al salasso si usava la purga, il clistere. La grande e minacciosa siringa dei clisteri è rimasta simbolo dei medici di quell'epoca. In pratica, il malato veniva disidratato. Beh, oggi si fa esattamente il contrario. Il paziente viene continuamente idratato. In una qualunque camera di ospedale vediamo delle flebo appese accanto al letto. Quindi, disidratandolo, si peggiorava la situazione. E dal punto di vista dei farmaci, qual era la situazione? Beh, anche lì ci si basava sull'idea che le malattie derivassero da un troppo di qualcosa. Se il corpo veniva considerato, per esempio, troppo freddo, troppo umido, allora bisognava introdurre nell'organismo delle sostanze calde e secche. E in queste sostanze erano in primo luogo le spezie, le nostre comuni spezie da cucina, il pepe, la noce moscata, ed erano classificate come farmaci. Persino i grandi cuochi, i cuochi dei principi, nello scrivere le loro ricette, tenevano conto di questo aspetto medico delle spezie. Anzi, si ha l'impressione che a un certo punto si fosse affermata l'idea che più la sostanza era preziosa, più faceva bene, e quindi si cercava di favorire l'organismo malato facendo assorbire al paziente sostanze molto costose, persino perle macinate o pietre preziose ridotte in polvere. In definitiva, i poveracci non avevano soldi per ingerire queste pietre, avevano forse qualche probabilità in più di cavarsela. Ma chi non andava dal dottore forse guariva più facilmente. Oggi è facile ridere di loro e anche all'epoca c'era chi rideva delle pretese e delle cure assurde dei medici, come Molière nel Malato Immaginario. Ma la lezione più importante che ne deriva è una lezione di umiltà. Quei medici avevano una teoria, credevano fosse scientifica. Ne andavano orgogliosi e curavano su quella base, convinti di aver capito come funziona il corpo umano e di intervenire con successo. Invece la teoria era sbagliata e le cure disastrose. Una lezione che è meglio tenere presente anche oggi. www.redigio.it e la storia continua.